Abbiamo cantato in questo inno come la parola del Signore rischiara i nostri passi e ci indica quello che è il capo, il compitore della nostra fede, cioè il Signore Gesù. E questa sera vogliamo proprio concentrarci su alcuni aspetti che sono straordinari e che riguardano proprio il nostro cammino di fede, il nostro cammino spirituale che noi dobbiamo fare davanti al Signore, come il Signore vuole che noi viviamo la nostra vita, vedendo insieme l'esperienza di due uomini che ci viene descritta dall'Apostolo Paolo in una delle sue epistole, forse una delle epistole più corte che Paolo ha scritto, ma sicuramente non una delle meno importanti, non la meno importante, un'epistola davvero straordinaria che ci parla di due uomini che sono Onesimo e Filemone. Apriamo allora la scrittura nell'epistola di Paolo a Filemone. Solo un secondo. Lo tengo come solo. Diciamo, apriamo la scrittura nell'epistola di Paolo a Filemone. Non leggeremo l'epistola per ragioni di tempo, penso che tutti conosciate il contenuto di questa epistola. Però vedremo una frase che si trova all'interno di questa epistola, più precisamente al versetto 10, al versetto 11, dove Paolo inizia ad introdurre la ragione, lo scopo per cui ha scritto a Filemone. Paolo fa una prima introduzione nei primi versetti di questa epistola e poi a un certo punto scrive l'obiettivo, il contenuto del perché di questa epistola. Ti prego per Filemone, dice. E Filemone ha vissuto un'esperienza particolare. Paolo la racchiude in una frase molto lapidare, una frase molto breve, ma molto, molto, molto significativa. E questa frase è proprio quella che leggiamo qui. Filemone, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Filemone è un po' come quest'uomo diverso, luminoso, splendente in mezzo a degli uomini bui. Ed è un po' un uomo che rappresenta quello che è successo, quella che è stata la chiave di volta della vita di tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù. Se Dio dovesse descrivere la nostra vita, la vita dei suoi figli, con una frase, ebbene penso che non ci sarebbe frase più appropriata di questa. Un tempo, una vita inutile, ma ora una vita utile a tutti, utile a Dio, utile ai fratelli, utile alla società, utile al mondo. Nella vita di Filemone, nella vita di Onesimo c'è stato un cambiamento che Paolo riassume proprio in queste due parole, inutile e utile. E se noi pensiamo che qui non è Paolo che scrive, ma è lo Spirito Santo di Dio che ispira in Paolo queste parole, noi capiamo che questo inutile e utile in realtà non sono frutto solo di quello che Paolo poteva pensare, ma sono frutto di quello che il Signore vedeva della vita di quest'uomo, di Onesimo. Un tempo inutile, ma ora utile. E il Signore in questa epistola ci parla di come la vita di Onesimo fu, purtroppo, prima di convertirsi, una vita inutile, e di come poi diventò una vita utile, e di come il Signore lo stava chiamando, proprio in questa epistola, a compiere un gesto che era un gesto straordinario, vedremo un gesto grande. Quello che il Signore stava chiedendo ad Onesimo era un qualcosa di molto particolare. Ma dall'altra parte, noi troviamo un altro uomo, Filemone. E Filemone non era diverso da Onesimo, perché anche di Filemone, Paolo può dire: la tua vita un tempo fu inutile e oggi è una vita utile. E anche Filemone viene chiamato in questa epistola a compiere un gesto che è un gesto straordinario. Sia Onesimo che Filemone sono chiamati dal Signore in questa epistola ad andare controcorrente. A fare un gesto, Onesimo per la sua posizione, Filemone per la sua posizione, che era un gesto non da tutti, non tutti quelli che si trovavano con un pregresso, con un passato come quello di Onesimo, avrebbero fatto quello che ha fatto Onesimo. Così come non tutti quelli, vedremo, che erano nella posizione sociale e in un rapporto come quello che Filemone aveva con Onesimo, si sarebbero comportati come invece il Signore chiamava Filemone a comportarsi. Il concetto fondamentale di questa epistola è proprio questo. Il Signore chiama questi due uomini a fare un qualcosa di straordinario. Un qualcosa che non è comune nei loro contemporanei, in coloro che appartengono alle classi sociali come quella di cui faceva parte Onesimo e come quella di cui faceva parte Filemone. Il Signore sta dicendo attraverso Paolo ad Onesimo: vai controcorrente, fai un qualcosa che nessuno al tuo posto avrebbe fatto. Il Signore sta dicendo a Filemone: vai controcorrente, fai un qualcosa che nessuno al tuo posto, nella tua posizione sociale, avrebbe fatto. Perché? Perché questo? Perché tu un tempo eri inutile, ma oggi sei cambiato, oggi sei utile. E devi dimostrare, e devi glorificare il Signore, manifestando, attuando questa tua utilità. Il concetto dunque che cercheremo di vedere attraverso Onesimo e Filemone è proprio questo. La nostra vita è cambiata, la vita di coloro che hanno creduto è cambiata. Una volta Dio ci considerava inutili, persone morte, persone sotto il giudizio, incapaci di portare, di produrre alcun frutto, alcun bene, alcunché per la sua gloria. Oggi invece Dio, che è entrato nella nostra vita, che l'ha cambiata, che ci ha dato degli elementi per poter compiere il bene, come dice la scrittura, vede la nostra vita come? Come una vita utile. E allora ci dice: vivete questa vita in maniera utile, andate controcorrente, fate dei frutti degni della gloria di Dio. È proprio questo quello che cercheremo di vedere attraverso Filemone e Onesimo. Allora, noi vedremo proprio, abbiamo detto, inutile e utile, il vecchio e il nuovo uomo, e daremo questa chiave di lettura. La vita di prima, una vita inutile, il cambiamento e i suoi presupposti, e la vita nuova, una vita utile. È importante scandire questi tempi, perché è una chiave di lettura articolata in tre punti. Perché non è che la vita era inutile e diventa utile così, da sola, di per sé stessa, col passare del tempo. Una vita vista da Dio come una vita inutile, per diventare una vita utile, ha bisogno di un presupposto. Il presupposto è quello di sperimentare che cosa? Un cambiamento, è quello che questo cambiamento presuppone, quello che questo cambiamento impone. E noi questa chiave di lettura la vedremo proprio in questi due uomini. E cominciamo a parlare di Onesimo. Chi era Onesimo? E questa è la prima domanda che ci facciamo. Ma chi era quest'uomo? Chi era Onesimo? Se noi vediamo l'epistola di Paolo a Filemone, il Signore ci descrive chi era Onesimo. Onesimo era uno schiavo, un servo, che viveva nella casa di Filemone. Filemone era un ricco uomo che aveva una grande casa, e tra i vari servitori che vivevano in questa casa c'era anche un uomo chiamato Onesimo. Filemone e Onesimo si conoscevano molto bene. Onesimo viveva nella casa di Filemone ed era una delle persone che era al suo servizio. Fino a un certo punto. A un certo punto Onesimo ebbe una brillante idea. La brillante idea di Onesimo era quella di andare contro il suo padrone. E vediamo che Paolo in questa epistola ci descrive almeno quattro aspetti di questa forza contraria che Onesimo a un certo punto manifesta nei confronti di Filemone. Al versetto 18 noi vediamo come a un certo punto Onesimo si ribella. A un certo punto Onesimo sveste, potremmo dire, i suoi panni di servo nella casa di Filemone e cosa fa? Comincia a fare dei torti al suo padrone. Si ribella. Ha un atteggiamento di contrasto. Ma non finisce lì. Non solo. Nello stesso versetto Paolo dice ancora: se Onesimo ti deve qualcosa, addebitalo a me. Per cui questo che cosa presuppone? Presuppone che probabilmente non solo Onesimo aveva si era ribellato, si era macchiato del reato di ribellione, ma probabilmente aveva sottratto qualcosa al suo padrone, aveva rubato, era un ladro, aveva compiuto un furto. Non solo, non contento di essersi ribellato al suo padrone, non contento di avergli sottratto dei beni, Onesimo ha la brillante idea di scappare. Onesimo scappa, infatti al versetto 12, al versetto 15 Paolo dice: lui è stato lontano da te. Questo impone proprio il fatto che noi sappiamo, e lo sappiamo dalla storia di quest'uomo, che a un certo punto Onesimo, stanco di rimanere, desideroso di avere la libertà, prende e scappa dalla casa di Filemone. E tutto questo verso chi viene fatto? Perché c'è anche un reato che non è penale, potremmo dire, ma è un reato morale. Viene fatto nei confronti di un uomo, Filemone, che era tutto tranne che un dispotico, era tutto tranne che un despota. Forse fosse stato Filemone un tiranno, qualcuno avrebbe potuto dire: beh, però Onesimo in fondo tutti i torti non li aveva, era uno schiavo, un servo esasperato dalla cattiveria, dalla malvagità del suo padrone, a un certo punto ha pensato bene di dire basta e se n'è andato. Filemone era tutto fuorché questo. Filemone era un uomo che invece aveva amore verso tutti i santi e fede verso il Signore Gesù. Allora, se ci sono, potremmo dire che Onesimo si è macchiato di tre reati penali, potremmo dire, ribellione, furto e fuga, è un reato morale, l'ingratitudine, la malvagità, la cattiveria con la quale ha ripagato il suo padrone, che magari da buon padrone amorevole non lo trattava neanche male. Cosa succede dopo? Succede che Onesimo parte, va via, scappa da quella situazione e si reca a Roma. E cosa succede a Roma? La parola di Dio non ce lo dice, non ci descrive di preciso quello che Onesimo passa. Però succede una cosa: Onesimo a Roma incontra i figli di Dio, incontra i cristiani, incontra i credenti. E tra questi credenti Onesimo incontra Paolo. E testimoniato, evangelizzato da Paolo, Onesimo a un certo punto si converte. Allora potremmo riassumere un po', diciamo, le tappe di questo cambiamento di Onesimo in questo modo. Sicuramente Onesimo aveva già sentito parlare di Cristo, di Dio, di Gesù, da Filemone. Non possiamo forzare la Bibbia, ma possiamo supporre che magari Onesimo abbia avuto delle difficoltà a Roma e che magari, memore dell'esempio del suo padrone, abbia voluto lui stesso cercare i credenti. Non lo sappiamo, ma magari potrebbe anche essere andata così. E in mezzo a tutta questa testimonianza, questo stare con i credenti, Onesimo fa questo incontro particolare, l'incontro con l'apostolo Paolo, che gli parla di Gesù, forse in maniera più esplicita, più autoritaria rispetto agli altri. Comunque sta di fatto che a un certo punto Onesimo si converte. La vita di Onesimo cambia. Pensiamo a un ladro, un ribelle, un traditore, un ingrato, un fuggiasco che era scappato, che era andato lontano dalla sua città natale, che trova il Signore, trova il Vangelo. E cosa succede alla vita di quest'uomo? È un uomo che non rimane indifferente al Vangelo. Lo accetta, lascia entrare il Vangelo nella sua vita e il Vangelo lo cambia, il Vangelo lo sconvolge. E il Vangelo lo porta a capire come deve essere davvero una vita utile per Dio. Onesimo si fa un po' questa domanda. Lui guarda il suo passato, vede quello che ha compiuto, vede quello che ha fatto e dice: beh, fondamentalmente la mia vita è una vita inutile davanti a Dio. Proprio come Paolo scriverà poi nella sua epistola: la mia vita è una vita inutile. Il Signore mi chiama a vivere una vita utile. Cosa devo fare per vivere una vita utile per il Signore? Devo cambiare rotta, devo cambiare, devo chiedermi: ma che cosa vuole il Signore da me? Come posso io glorificare il suo nome? Come posso io onorarlo? Come posso io oggi vivere una vita che sia utile davvero per Dio? E qui vediamo, Onesimo avverte quello che è il principale bisogno, la principale necessità che noi abbiamo come uomini. Cioè quello di riconoscere che la nostra vita di prima è una vita inutile, che la vita che noi viviamo nel mondo è una vita inutile che ci porterà solo alla tomba e nel fuoco eterno. E riconoscere che invece noi abbiamo la possibilità di vivere una vita per Dio che sia utile per la sua gloria, per il suo onore, per la sua testimonianza, per il progresso del Vangelo e della sua opera. Ma come poter vivere questa vita utile? Noi non siamo capaci di vivere da soli una vita che sia utile. C'è bisogno di un cambiamento. Il cambiamento che viene nel momento in cui noi conosciamo Cristo e ci arrendiamo a Lui. Ma questo cambiamento ha delle prerogative, ha dei presupposti. Non avviene, abbiamo detto, così dall'oggi al domani. Ma avviene nel momento in cui noi lasciamo che il Signore trasforma la nostra vita, che il Signore trasformi la nostra vita e che noi ci lasciamo modellare ad immagine e proprio somiglianza di Gesù. Allora a un certo punto la vita di Onesimo cambia. E quello che è interessante è che la prima prerogativa, la prima necessità che il Signore mette sul cuore di Onesimo è quello di tornare sui suoi passi. Perché abbiamo detto prima due uomini chiamati ad andare controcorrente? Perché il Signore sta dicendo ad Onesimo: tu devi andare controcorrente. Tu devi fare un qualcosa che nessun altro al tuo posto mai farebbe. Perché lo devi fare? Perché la gloria del Signore si manifesterà nella tua vita, dice il Signore ad Onesimo, quando tu metterai la tua vita a posto. Quando tu farai in modo che la tua vita sia vera, giusta, trasparente davanti a me, dice il Signore. E tu, Onesimo, hai una pendenza. E questa pendenza è verso Filemone. E allora ti devi mettere a posto con lui. Ma pensiamo che fosse facile per Onesimo mettersi a posto con Filemone? Certo, conoscendo chi era Filemone, potremmo dire, beh, però in fondo Filemone era un uomo che si distingueva per il suo amore, per la sua fede. Questo è vero, certamente, però è anche vero che c'era un rapporto ben preciso tra Onesimo e Filemone, e si gioca tutto attorno a questo rapporto. Che cosa vedeva il mondo nella relazione tra Onesimo e Filemone? Vedeva un servo, uno schiavo, che si era ribellato al suo padrone, per cui vedeva un padrone che avrebbe avuto tutto il diritto giuridico e legale di far valere la propria giustizia nei confronti del suo servo, fino alla morte. Questo è quello che vedeva il mondo, questo è quello che c'era nel rapporto umano, legale, sociale tra Onesimo e Filemone. E allora capiamo che mettere in relazione due soggetti che sono in questa condizione è un qualche cosa che umanamente parlando è folle. Perché è folle? Perché se Onesimo torna da Filemone vuol dire buttarsi in pasto a colui che avrebbe avuto il diritto di ucciderlo, e se Filemone perdona Onesimo e lo accoglie a casa sua, vuol dire per lui fare la figura di uno che non ha veramente la spina dorsale. Vuol dire diventare lo zimbello della società. Ma come? Tu vedi tornare un servo ribelle che ti ha rubato, che ti ha offeso, che ti ha umiliato davanti alla tua casa e lo perdoni. Ma che razza di padrone sei? Questa era la relazione umana, sociale, che c'era tra Onesimo e Filemone. L'equilibrio delle cose così come lo voleva il mondo. Ma non è l'equilibrio delle cose come lo vuole Dio. Dio lo vuole in maniera diversa. Dio vuole Onesimo che viene chiamato a servire in un posto preciso, Filemone che viene chiamato a glorificare Dio facendo un'azione precisa, e le due persone che si devono incontrare, perché la giustizia di Dio deve prevalere, anche se agli occhi del mondo questa giustizia è folle, è pazza, perché un servo avrebbe fatto tutto fuorché tornare alla casa di colui che avrebbe potuto ucciderlo, e un padrone avrebbe fatto tutto fuorché perdonare colui che lo aveva così grandemente umiliato. Eppure il Signore dice: voi dovete andare controcorrente. Filemone, Onesimo, vi ricordate che un tempo eravate inutili? Ebbene, oggi siete utili, dice Paolo. E allora continuate, vivete, manifestate la vostra utilità, andando controcorrente. È una chiave di lettura che si accomuna ad entrambi i personaggi. Entrambi i personaggi vengono chiamati dal Signore a rompere gli schemi e ad andare controcorrente, perché la gloria di Dio si manifesta proprio in questo modo, nella loro vita. E questo è il messaggio che il Signore ci dà, ci porta attraverso Onesimo e Filemone. Una vita vissuta non seguendo lo schema del mondo, non seguendo ciò che impone la società, non seguendo ciò che il mondo attorno a noi reputa giusto e corretto, ma vissuta per la gloria di Dio, ricordandoci che un tempo eravamo inutili e oggi siamo utili. E vissuta andando controcorrente, costi quel che costi. Anche se per Onesimo, qui poteva voler dire, significare rimetterci la vita, e anche se per Filemone voleva poter dire rimetterci la reputazione. Allora cosa realizza Onesimo? Che cosa dice Paolo ad Onesimo? Che cosa vuole fare Onesimo? Onesimo vuole intraprendere un ministerio e Paolo vuole che Onesimo intraprenda questo ministerio. Qual è questo ministerio? È il fatto che Onesimo debba rimanere a Roma per rimanere al servizio di Paolo e degli altri credenti. Ma prima di fare questo, Onesimo deve mettere a posto una pendenza. Il ministero di Onesimo deve essere un ministero libero, deve essere un ministero condiviso, deve essere un ministero senza pendenza, deve essere un ministero che nasce nel pieno consenso, nella piena relazione, nella piena comunione, nella piena giustizia, nella piena verità, anche nei confronti di Filemone. E allora ecco che Onesimo, la prima cosa che sente è la necessità di tornare dove? Di tornare nella casa dove tutto è cominciato. Notiamo, Filemone Onesimo scappa per avere la libertà, ma la prima cosa che Onesimo desidera nel momento in cui si converte è mettersi al servizio del Signore e di Paolo. E Paolo lo dice, Filemone, un tempo era ora, è utile a me e a te, dice. È utile ad entrambi. A te, dice Filemone, perché tu potrai glorificare il Signore mandando, facendo tornare qui Onesimo in comunione con te, dopo che vi sarete riconciliati, avrete dato una testimonianza straordinaria. E Onesimo sarà utile a me, utile nel servizio. Un uomo che era scappato, che aveva rischiato la propria vita per avere la libertà, ma cosa realizza? Nel momento in cui conosce il Signore, realizza che la vera libertà non è quella che lui pensava di avere, ma realizza che la vera libertà è essere un servo e un figlio di Dio. E cosa dice allora Paolo di Onesimo? A lui, dice, di Onesimo, che amo come il mio cuore, avrei voluto tenerlo con me, perché invece tua mi servisse nelle catene che porta a motivo del Vangelo. Un fratello caro, specialmente a me. È interessante vedere la posizione di Onesimo. Dove si era andato a mettere Onesimo, potremmo dire. Lui era un servo in una casa dove veniva anche trattato bene, una casa di un ricco, una casa di un ricco che era anche un bravo uomo, Filemone. Per cui è possibile che in quella casa, pur ovviamente sempre in un contesto di servitù, di servizio, di sottomissione, pur in un rispetto di ruoli, Onesimo vivesse anche una vita tranquilla, normale. Va a mettersi dove? Va a mettersi al servizio di un carcerato. Questo è il ruolo che Onesimo prende. Pensiamo a quello che dicevamo prima, ma come giudicheremmo noi da fuori, fossimo nel mondo, fossimo persone estranee a queste cose? Come giudicheremmo il comportamento di un soggetto che ha rischiato la vita pur di scappare, di liberarsi da quella condizione di servizio in una casa di un ricco? E cosa fa? Si va a mettere in un altro servizio, questa volta di un uomo in catene, di un uomo che non aveva nulla, di un carcerato. È follia. Certo, per chi guarda queste cose con gli occhi del mondo, con gli occhi degli uomini, è follia. Ma per chi contestualizza queste cose e pensa che stiamo parlando del Signore, della sua gloria, della sua opera, ebbene, dice, è la scelta più saggia e giusta che quell'uomo potesse fare. Ed era diventato che cosa? Un fratello caro, speciale. Paolo diceva di Onesimo, è un fratello speciale. Ed è straordinaria questa parola. Se noi riflettiamo sulla considerazione, io mi immagino la faccia di Filemone nel leggere questa lettera di raccomandazione. Mi immagino la faccia di Filemone nel vedere arrivare Onesimo, nel vederselo tornare, misto quasi di stupore, di non so, magari anche di gioia, di rabbia, non oso davvero pensare cosa sia potuta passare in quel momento nella testa di Filemone. E poi leggere da parte di Paolo, che era il padre spirituale anche di Filemone, per cui un uomo che Filemone stimava in maniera particolare, leggere che cosa? Onesimo adesso è un fratello a me speciale, a me caro. Un uomo che aveva rubato, che era scappato, che era stato un ribelle, un fuggitivo, un ingrato, ora era un fratello speciale. È straordinario questo. È meraviglioso vedere come era cambiata la vita di Onesimo. Ed è meraviglioso vedere in che modo può cambiare la vita di una persona se viene davvero trasformata dalla grazia del Signore. E in accordo con Paolo, allora, Onesimo decide di fare che cosa? Di tornare da Filemone. Perché? Perché per riconciliarsi con lui. Onesimo mette su due, notiamo, Onesimo mette su due piani la sua vita e la gloria di Dio. Onesimo aveva messo prima su due piani che cosa? La sua vita e la sua libertà, il suo egoismo, se stesso. Io voglio scappare da questa condizione. È una condizione che io non la voglio più, non mi appartiene, è troppo stretta. Io me ne devo andare da questa casa. Devo scappare, devo fuggire. E lui in quel momento avrà detto, beh, però io lo faccio, però se mi beccano è finita. Allora lui aveva messo su due piatti della bilancia che cosa? La sua vita e potremmo dire il suo ego, se stesso, il suo istinto, la sua libertà, il suo desiderio di cambiare vita. E nella sua follia il suo ego aveva prevalso, era pronto a morire per la sua libertà, era pronto a morire per soddisfare il suo ego. Adesso Filemone, adesso Onesimo ragiona al contrario, fa la stessa cosa, mette su due piatti della bilancia che cosa? Di nuovo la sua vita e questa volta non più se stesso, ma che cosa? La gloria di Dio. Perché la sua vita? Perché è vero che Filemone era un uomo buono, compassionevole, amorevole, possiamo dire tutto quello che vogliamo. Ma comunque Filemone, in fondo, avrebbe pur sempre avuto il diritto di prendere e di intraprendere una qualche azione legale nei confronti di Onesimo. Non era proprio gratuito questo suo ritorno a casa. Eppure, che cosa dice Onesimo? Io lo faccio, costi quel che costi, perché davanti al Signore è quello che ha valore. Allora capiamo il concetto di una vita inutile, stolta, vissuta per il proprio ego, per la propria soddisfazione. Quante persone oggi muoiono nel mondo in maniera anche sciocca, stolta, sprecano la loro vita, fino anche ad arrivare alla morte, per che cosa? Per soddisfare il loro ego. È una vita inutile davanti a Dio, è una vita che non ha valore, è una vita che non porta frutto. E vediamo invece dall'altra parte una vita utile. Quante persone, quanti figli di Dio invece sono arrivati addirittura a donare la loro vita in sacrificio davanti al Signore per la sua gloria. Una vita utile. Questo è il cambiamento spirituale che è avvenuto nella vita di Onesimo e che può avvenire nella nostra vita se noi decidiamo di seguire il Signore e di sottometterci a Lui. Però dicevamo, non è un cambiamento gratuito. Non è che Onesimo si è convertito e sono tutti contenti e Onesimo se n'è stato a Roma. Tanto oramai è un credente. Grazie a Dio va tutto bene. Anzi, gioiamo di quello che ha fatto, perché se non succedeva quello magari non si convertiva e il peccato viene calpestato, viene lasciato lì, ci si passa sopra facendo finta di niente. La conversione di Onesimo non è un attenuante per le sue azioni. Paolo dice forse proprio per questo gli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre. E uno leggendo questa frase potrebbe dire, beh, vedi, anche Paolo dice che è stato un bene che lui ha fatto quello che ha fatto, dai, passiamoci sopra, facciamo finta di niente. No, Paolo non dice questo. Paolo dice, bene, tu ti sei convertito, Onesimo. Bene, tu hai il desiderio di servire. Bene, tu vuoi glorificare il Signore. Ma prima di tutto vatti a mettere a posto. Poi se ne parla. Onesimo, il tuo ministero deve essere in comunione con tutti i credenti. Il tuo ministero deve essere condiviso. Prima di tutto deve essere condiviso, autorizzato ed in comunione con colui con il quale tu hai una pendenza, cioè Filemone. Il fatto che tu ti sia convertito, dice Paolo a Onesimo, non è un attenuante per le tue azioni. Il fatto che tu ti sia convertito non giustifica il tuo peccato. Il fatto che tu ti sia convertito e che ora voglia avere un ministero non libera il tuo ministero dalle pendenze. Tu devi andare a metterti a posto con la persona con la quale tu hai una pendenza. E allora Onesimo intraprende questo viaggio. Dove lo deve portare questo viaggio? Lui non è più uno schiavo, dice Paolo, versetto 16, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro, specialmente a me, ma ora molto più a te, se sul piano umano sia nel Signore. È tutto vero questo. Onesimo ora è un fratello speciale, ma ciò non toglie che lui deve liberarsi di questo peso che ha davanti al Signore, prima di tutto, e poi davanti a Filemone. Il cambiamento implica dei presupposti. Quali sono i presupposti per Onesimo? Chiarirsi con Filemone, confessare il peccato, chiedere perdono. È la resa dei conti su quanto ha rubato. Se ha rubato, lo deve confessare, lo deve dire. E se è il caso, assumere anche la responsabilità di rispondere a quello che il suo padrone gli dirà. E dall'altra parte, ricevere la concessione del perdono da parte di Filemone solo dopo aver rispettato i primi tre elementi ed ottenere finalmente la vera liberazione da parte di Filemone. Ma non si può arrivare alla vera liberazione da parte di Filemone se prima non ci sono stati gli elementi descritti sopra. Il perdono, l'abbiamo detto tante volte, non è a prescindere. E questo è Onesimo e Filemone lo confermano ancora di più. E il Signore in Onesimo lo conferma con estrema forza, perché gli mette nel cuore il desiderio di dire: io devo andare dal mio padrone a riconciliarmi. È vero che ora io sono diventato un fratello, è vero che ora io sono un credente speciale a Paolo, ma io sono e rimango il servo di Filemone. E finché Filemone non mi libera, finché Filemone non è in comunione con me, finché il mio ministero non è appoggiato da Filemone, io non posso tornare qui, perché ci sarebbe sempre una pendenza. Sarebbe sempre un qualcosa di forzato e di non chiaro. Però è interessante, è Onesimo in comunione con Paolo che prende questa decisione. Per cui vuol dire che Onesimo sentiva, avvertiva questo bisogno. E questa è una bella lezione, perché noi capiamo che chi fa entrare il Signore nella propria vita è una persona che cambia, perché è lo Spirito di Dio che lo cambia. Noi spesso leggiamo testimonianze di uomini che si sono anche macchiati di gravi peccati, ma che nel momento in cui hanno dato la loro vita al Signore hanno avuto la forza di chiudere completamente con la vecchia vita, anche dove questo comportava dolore, sofferenze, prese di posizione davvero drastiche. E ci chiediamo: ma come hanno fatto? Ebbene, ma Onesimo è proprio così. Onesimo, lui è tornato indietro per chiudere quella che era la sua vecchia vita, e non era una vita da poco, era un ladro, era un ribelle, era un fuggitivo, lui meritava la morte per quello che aveva fatto. Non era uno che aveva commesso qualche peccatuccio così e tornava giusto per mettersi la coscienza a posto. C'era una grande assunzione di responsabilità da parte di Onesimo davanti a Filemone. Però Onesimo dice: io lo devo fare. Perché lo devo fare? Perché la gloria di Dio mi impone quello. Perché io devo onorare il Signore nella mia vita, perché la mia vita deve essere limpida, deve essere giusta, deve essere pura, deve essere inattaccabile davanti a Dio per poter servire pienamente il Signore. E questa è una grande lezione per noi. È una lezione che ci parla davvero a chiudere con quello che erano le cose, quello che noi facevamo nella nostra vecchia vita, per andare davvero controcorrente. Ma diciamo prima: ma quale servo avrebbe mai fatto una cosa del genere? Ma quale servitore sarebbe tornato a casa del suo padrone? Chi si sarebbe andato a mettere in bocca del nemico? Ma nessuno. Nessuno l'avrebbe mai fatto. Ma Onesimo piuttosto andava a mendicare in giro, ma non sarebbe mai tornato nella casa di Filemone. Eppure invece nel momento in cui si converte, lui avverte questo bisogno, perché nel momento in cui noi ci convertiamo, la concezione delle cose cambia completamente. Ma dalla concezione alla pratica ci sono dei presupposti, e Onesimo dimostra di mettere in pratica questi presupposti. Allora qual è la necessità avvertita da Onesimo? Nessun servitore fuggitivo sarebbe mai tornato nella casa del vecchio padrone. E lui si stava mettendo in una situazione molto pericolosa. Eppure lo fa. Eppure dice: sì, lo voglio, lo devo fare, andrò a casa di Filemone. Perché? Perché lui voleva essere in comunione piena e libera con il Signore e con i suoi fratelli. Perché lui voleva avere una coscienza pulita, chiarendo la sua posizione. Perché lui voleva il perdono e la riconciliazione di Filemone. Filemone ora non era più il suo padrone. Solo il suo padrone. Filemone era diventato il suo fratello in fede. Potremmo dire un fratello speciale, perché probabilmente era proprio tramite lui che aveva conosciuto per primo il Signore. Onesimo desiderava adempiere fino in fondo la giustizia di Dio e agire nella verità. Un tempo inutile, ma ora utile. Come utile? Così, in comunione. Utile perché? Utile perché in comunione con il Signore. Utile perché in comunione con i fratelli, utile perché pulito davanti al Signore, senza pendenze, senza cose della vecchia vita, senza legami con il passato, utile perché riconciliato, perdonato, utile perché desideroso di adempiere fino in fondo la giustizia di Dio e la verità. Specchiandoci noi oggi in Onesimo, noi ci chiediamo: ma come siamo noi? Come sono io? Come siamo noi? Com'è la nostra vita? Come viviamo oggi noi la nostra vita? Quali sono le caratteristiche della nostra vita? Un tempo eravamo inutili, ma oggi siamo persone utili. E come manifestiamo la nostra utilità? Onesimo ci mostra quattro aspetti. Onesimo era prima di tutto in comunione con il Signore. Ed è stata questa comunione con il Signore che gli ha dato la forza di vivere fino in fondo la comunione con i fratelli, anche con quel Filemone che aveva tradito. Onesimo desiderava avere una buona e pura coscienza davanti a Dio. E per agire con una buona e pulita e pura coscienza davanti a Dio, lui doveva mettere a posto tutte le sue pendenze, anche pendenze gravi, come quella che aveva nei confronti di Filemone. Onesimo desiderava riconciliarsi con Filemone. Probabilmente lui, anzi sicuramente, avvertiva ora anche il rimorso di quello che aveva fatto. E sicuramente uno dei motori che lo hanno spinto a tornare a casa di Filemone è proprio stato questo: il desiderio di chiedere perdono, il desiderio di riconciliarsi con lui, il desiderio di vivere davvero quella piena comunione anche con chi un giorno aveva tradito, anche con colui al quale aveva rubato. Allora vediamo la comunione con Dio, il desiderio di avere una coscienza pulita davanti a Dio e il desiderio di avere una piena comunione con i nostri fratelli. E sono aspetti che dovrebbero caratterizzare oggi anche la nostra vita. Come noi oggi possiamo vivere la nostra vita in maniera utile davanti al Signore? Beh, prima di tutto vivendo in comunione con Lui. Se il Signore ci dice vai controcorrente, allora noi andremo controcorrente. Poi desiderando di avere una coscienza pulita davanti al Signore. E come noi possiamo avere una coscienza pulita davanti al Signore? La coscienza è sporca quando viene ripresa, quando viene accusata di peccato. Se la coscienza viene accusata di peccato è perché abbiamo fatto un qualcosa che non è secondo la volontà di Dio. Cosa vuole il Signore da Onesimo? Il Signore vuole che Onesimo si riconcili con Filemone. E allora Onesimo dice, bene, se il Signore da me vuole questo, io farò questo. Mi costerà una punizione? Mi costerà un'umiliazione? Mi costerà prendere il coraggio a quattro mani? Mi costerà la vita? Non lo so cosa mi costerà, dice Onesimo. Non lo posso sapere. Ma il mio desiderio è avere una coscienza pulita davanti a Dio. Il mio desiderio è servire il Signore, costi quel che costi. E allora Onesimo prende la decisione di dire, io voglio fare la volontà di Dio. Voglio agire con giustizia, voglio agire nella verità. E voglio anche che cosa? Voglio riconciliarmi con quel fratello che prima ho così maltrattato e che oggi invece sento il peso della responsabilità di averlo offeso e di aver combinato quello che ho combinato. Queste sono le cose che noi impariamo da Onesimo. Il cambiamento. Onesimo che era un ladro, un fuggitivo, ora vuole agire con giustizia. Pensiamo a questo. Onesimo era un ladro e ora parla di giustizia. È paradossale pensare questo, ma come un uomo che aveva rubato, un uomo che era stato ingrato, un uomo che era scappato, un uomo che aveva fatto dei torti a colui che fondamentalmente comunque magari gli aveva anche fatto del bene. Ora parla di giustizia, vuole agire con la giustizia, vuole ritornare, vuole addirittura mettere a repentaglio la propria vita per la giustizia, quando prima invece non si è fatto alcuno scrupolo nel calpestare la giustizia. Però lui era cambiato. È il cambiamento radicale che c'è nella vita di coloro che si convertono, che ci porta a vedere le cose in maniera completamente diversa, che sconvolge tutto, che ci sconvolge, che ci cambia completamente. Prima non si era fatto scrupoli a calpestare quella giustizia e ora era pronto ad andare incontro ad una cosa molto difficile, pur di far trionfare la giustizia. Ma noi come eravamo? Noi eravamo come Onesimo. Magari non avremmo fatto le cose che ha fatto Onesimo, per carità. Non sto dicendo che noi eravamo dei ladri magari materialmente o dei fuggitivi, ma eravamo degli ingrati. Ma nel nostro cuore siamo stati anche dei ladri. Magari non materialmente, in altro modo, magari moralmente. Ma noi non eravamo diversi da Onesimo. Eppure pensiamo, Onesimo a un certo punto si è guardato indietro, ha detto no, io non posso rimanere in quella condizione. Io voglio cambiare, io devo servire il Signore. Io devo portare la gloria a Dio, io devo amare il mio fratello Filemone, che magari sta ancora soffrendo per quello che gli ho fatto. Io mi devo riconciliare con lui, devo stare in comunione con i miei fratelli, con il mio Dio, e se voglio avere un ministero spirituale, deve essere un ministero pulito, in comunione, concordato anche con colui che ho tradito. E allora tornerò là, costi quello che costi, perché il Signore viene prima di ogni cosa, anche della mia vita, dice Onesimo. Com'è cambiata la vita di Onesimo? Pensiamo, Onesimo che ora ha un ministero spirituale. Dio ha preso un fuggiasco, un ladro, un ingrato, un truffatore, perché quello era Onesimo, e ne ha fatto che cosa? Un ministro spirituale. E Paolo lo sapeva bene, ma chi era Paolo? Era un persecutore, che ora era perseguitato. Ma chi eravamo noi? Eravamo persone, tizzoni scampati al fuoco, oggi dice la scrittura. Vuol dire che eravamo con entrambi i piedi nel fuoco, che ci avrebbe divorato, che ci divorava, che ci ha divorati in un attimo. Ma oggi abbiamo addirittura il privilegio di avere un ministero spirituale. Onesimo, perché vuole tornare da Filemone? Perché Onesimo vuole andare a mettersi in questa condizione? Perché sente il peso del ministero spirituale, sente il peso della responsabilità, dell'importanza di quello che il Signore lo chiama a fare. Se non ci fosse stato questo peso, Onesimo non ci sarebbe mai tornato da Filemone, perché capiva, avrebbe detto, prima salvaguardo la mia pelle, poi vediamo. Invece lui sente il peso di un ministero spirituale. Dice, io sono chiamato dal Signore ad avere un ministero spirituale. Il Signore mi sta mettendo al suo servizio. E come devo vivere questo ministero? Lo devo vivere nella comunione, nell'approvazione di Dio. Dice, io voglio l'approvazione di Dio. E l'approvazione di Dio mi porterà dove? Mi porterà ad avere un ministero che deve essere libero da impedimenti. Devo tornare dal mio padrone e riconciliarmi con lui. Onesimo impara una cosa straordinaria, e non la impara solo lui, la imparano tutti quelli che hanno letto la storia di Onesimo e di Filemone, anche noi oggi, che è vero, il Signore sa trarre il bene dalle situazioni negative, ma questo non diventa una giustificazione per il peccato. Onesimo, vuoi avere un ministero riconciliato con Dio in comunione? Allora vai a metterti a posto, vai a rendere conto del tuo peccato. Gloria a Dio che ti sei convertito, ma questo non giustifica quello che tu hai compiuto. E questo non è un aspetto da poco, perché molte volte noi siamo pronti a passare sopra la giustizia, la necessaria giustizia, necessaria amore e adempimento della verità, proprio nel nome di questa situazione. Il Signore sa trarre del bene dalle situazioni negative. Allora, vedete, il Signore ha benedetto quella situazione, allora vuol dire che in fondo il Signore la prova, non è poi così negativa come pensiamo. Ma Paolo, attraverso l'esperienza di Onesimo, anzi meglio, il Signore attraverso l'esperienza di Onesimo e Filemone ci dà un messaggio diverso. È fondamentale chiarire le posizioni negative, è fondamentale riconciliarsi, è fondamentale avvertire il peso di chiarire davanti a Dio le cose. E di conseguenza, alla base del perdono c'è sempre il chiarimento, la riconciliazione e l'abbandono del peccato. Cosa disse... scusate, un voto di memoria. Cosa disse? Abbiate pazienza. E cosa disse il pubblicano? Non mi veniva la parola.
Zaccheo.
Abbiate pazienza, non mi veniva la parola. Se io ho frodato qualcosa, renderò il quadruplo. Non disse, Signore, allora vieni a casa mia, tutto fatto, tutto a posto, io voglio credere in te, ti chiedo perdono, lo confesso davanti a tutti, basta. Fatto, posto. Se io ho frodato qualcosa, la renderò 4 volte. Lui aveva applicato il massimo della pena. Lui si era dato da solo, si era autopunito al massimo di quella che era la pena imposta dalla legge. Perché? Perché lui aveva detto, certo, io voglio cambiare, io voglio credere, io voglio essere diverso. Ma prima di tutto, tutto questo deve partire da dove? Deve partire da una piena riconciliazione della mia posizione davanti a Dio e davanti agli altri. E lo dice pubblicamente, non lo dice di nascosto, non è che dice nel suo cuore, io adesso restituirò il quarto e poi comincia un giorno qualcosa uno, un giorno qualcosa all'altro. Io mi immagino quella scena, questo era il capo dei pubblicani, non era l'ultimo arrivato, chissà quanti aveva frodato. Cioè, pensiamo all'impegno che si stava prendendo pubblicamente davanti a tutti nel dire io vi rendo il quadruplo di quello che vi ho rubato. Però l'ha fatto. Perché l'ha fatto? Perché desiderava il chiarimento, la riconciliazione e l'abbandono del peccato. Perché lì ha capito che alla base del perdono ci sono queste cose, altrimenti non è vero perdono. Altrimenti è un passare sopra agli eventi, è un far finta di niente. Un figlio di Dio, Onesimo capisce che un figlio di Dio deve assumersi la responsabilità di agire in accordo con la parola di Dio, nella verità e con giustizia, anche quando questo comporta dei rischi. Cosa chiese il Signore ad Onesimo? Agisci controcorrente. Assumiti la responsabilità di comportarti da figlio di Dio. Vai e chiedi perdono. Vai e riconciliati. Cosa chiese il Signore a Filemone? Di fare la stessa cosa. Assumiti la responsabilità del tuo essere figlio di Dio. Perdona. Rimetti il debito, come il Signore ha fatto con te. Non lasciarti trascinare dalla tua giustizia. Non lasciarti trascinare dal tuo ego. Non commettere, dice Paolo a Filemone, l'errore che commisi allora Onesimo, cioè di farsi trascinare dal suo orgoglio, dal suo ego, dal suo desiderio di rivalsa nei tuoi confronti e a scappare. Non fare la stessa cosa, perdona. Lui ti è venuto incontro, tu vai incontro a lui. Ma quando mai un servo ribelle e un padrone frodato si sarebbero venuti incontro nel mondo? Mai, mai, era una cosa che andava davvero controcorrente. Eppure il Signore dice fatelo, perché sarà una testimonianza straordinaria. E il fatto che noi oggi siamo ancora qui a parlarne lo dimostra pienamente. E infine c'è un altro aspetto meraviglioso della vita di Onesimo. Io penso a Filemone, penso a quest'uomo che riceve questa lettera, che la legge, e legge quelle parole, un fratello oggi caro, un uomo speciale. E pensa a quel suo servitore, pensa a quante volte ci avrà pensato, magari quante volte avrà predicato l'Evangelo a quel suo servitore, magari quante volte gli avrà parlato, magari quante volte anche con il suo esempio gli avrà testimoniato dell'amore di Dio. E cosa aveva visto in risposta a questo servitore? Aveva visto un torto, aveva visto dell'odio, aveva visto un danno, una fuga, l'ira, aveva visto che era scappato. Come poteva essere? Come potevano essere i sentimenti di Filemone? Sicuramente non doveva essere felice per Onesimo. Perché? Perché quanta fatica, quanto tempo magari lui aveva speso a testimoniare del Vangelo a quell'uomo, che alla fine che cosa aveva dimostrato? Aveva dimostrato che, almeno in apparenza, a lui non interessava tutto questo, lui interessava solo la sua libertà, e per la sua libertà lo aveva pugnalato alle spalle. Eppure pensiamo, non sappiamo quanto tempo è passato, però dopo tempo Filemone se lo vede arrivare. Prende questa lettera dalle sue mani e legge, un fratello speciale. E non era scritta da un uomo qualunque, era scritta dall'apostolo Paolo, che era stato il padre spirituale di Filemone. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che la costanza di Filemone era stata anche premiata. Nel dire che noi molte volte predichiamo, seminiamo la parola, testimoniamo del Signore, magari non vediamo subito i frutti, magari non li vedremo neanche noi i frutti. Ma sicuramente la parola di Dio non torna a lui in maniera inefficace. Sicuramente la parola che noi predichiamo non cadrà inascoltata, produrrà del frutto. Pensiamo alla gioia che Filemone aveva avuto dopo tanto tempo di vedere questo suo servo tornato, al quale aveva parlato, per il quale aveva speso tempo, e la soddisfazione di poter dire non è stato un tempo buttato via. Certo, io non ho visto i frutti subito. Certo, Filemone ha avuto comunque il privilegio di vedere i frutti, magari anche a distanza di tempo. Magari noi non vedremo sulla terra i frutti, ma magari li vedremo nel cielo. Magari li raccoglierà qualcun altro, come noi abbiamo raccolto frutti che non erano i nostri, per i quali noi non avevamo seminato. Il rapporto, il cambiamento di Onesimo, il rapporto tra Filemone e Onesimo è proprio anche un'esortazione a continuare sempre di più a parlare del Signore, evangelizzare, senza stancarsi, anche quando magari non vediamo subito i frutti. Anche quando magari lo scoraggiamento arriva perché non vediamo cambiamenti, non vediamo miglioramenti, non vediamo evoluzioni, ma noi non lo sappiamo. Il Signore magari ci potrà far vedere i frutti anche a distanza di tanto tempo, e anche in maniera davvero clamorosa, straordinaria. D'altronde pensiamo a Filemone, ma chi Filemone avrebbe mai potuto andare a pensare che sarebbe tornato convertito? Non certo Onesimo. Se qualcuno avesse detto a Filemone, scommetti un denaro, un soldo su qualcuno, io penso che Filemone avrebbe scommesso su tutti tranne che su Onesimo. Eppure invece chi è tornato? Proprio Onesimo. Ma pensiamo anche al padre del figlio il prodigo. Lui certo ci sperava, ma magari quante volte si sarà fatto prendere dallo sconforto del dire chissà dov'è mio figlio. Eppure nel suo atteggiamento noi vediamo che lui non si è mai disperato. E il Signore lo ha ricompensato. E ci sono tanti altri casi, tante altre esperienze che ognuno di noi può aver fatto nella propria vita. Sono queste le evidenze, i frutti che noi prendiamo dalla vita di Onesimo. In conclusione, che ognuno di noi possa avvertire davvero nella propria vita prima di tutto la necessità di essere oggi degli uomini utili. Se noi non abbiamo ancora creduto nel Signore, chiediamoci, ma io oggi sono in una posizione che è inutile davanti a Dio, ma mi rendo conto davvero di questa posizione? Mi rendo conto davvero del peso che ha per me il fatto che Dio consideri la mia vita inutile? E se abbiamo creduto nel Signore, la domanda che dobbiamo farci è, ma avvertiamo davvero il peso del ministero spirituale? Avvertiamo davvero il peso della responsabilità nel fatto che Dio oggi consideri la nostra vita utile? Una vita che può portare del frutto, che può fare del bene agli altri? E poi chiederci, ma come posso io fare del bene agli altri? Come posso io glorificare il Signore? Come posso io vivere il mio ministero davvero per la gloria del Signore? Beh, prima di tutto abbiamo detto, chiedere perdono al Signore impone che cosa? Impone chiarire davanti al Signore e davanti alle persone con le quali abbiamo delle pendenze ciò che abbiamo fatto e abbandonare il peccato. Assumerci la responsabilità di agire con giustizia davanti a Dio ogni giorno della nostra vita. E poi non stancarci mai di testimoniare della grazia del Signore. E il Signore ci farà vedere quanto la nostra vita potrà essere una vita straordinaria. Io penso a Onesimo che bussa alla porta di Filemone. Penso a tutti i suoi servi che lo vedono. Penso ai suoi familiari, penso a Filemone, penso a sua moglie, penso a suo figlio, a tutti gli altri, alla chiesa che si radunava in casa loro. Penso alla testimonianza che Onesimo può aver dato in quel momento. Ma quale meraviglia ci può essere stata in quelle persone? Quale gioia quando hanno visto tornare Onesimo? Ma se Onesimo non avesse avvertito tutte queste cose, avrebbe perso questa straordinaria opportunità di glorificare in questo modo il Signore. E invece Onesimo ha davvero dimostrato che la sua vita è una vita utile. Perché? Perché ha agito con giustizia, attribuendo il giusto peso alle cose del Signore. Che questa possa essere anche la nostra esperienza. Amen.
Amen. Lo chiedo a un fratello di concludere questo incontro con una preghiera.